Eccoci alla rubrica del martedì delle ore 18. Esoterismo e dintorni con Dario Chioli. Ogni martedì e in replica il mercoledì alle 10 e alle 21. Esoterismo e dintorni. La rubrica dello spirito. Tutto ciò che la scienza non può spiegare. E dove si inceppano quelli della fisica? Se ne può parlare qua, a Esoterismo e dintorni. Suggerisci anche tu qualche argomento che ti sta a cuore. Saremo lieti di parlarne. Buon ascolto e ricorda ogni martedì alle ore 18 con Dario Chioli. Eccoci qua, siamo al settimo incontro con Dario Chioli. Ciao Dario.
Ciao Emilio, buongiorno a tutti.
Saluti a tutti. Esoterismo e dintorni. I nostri dintorni oggi si colorano di...
di arte, diciamo, i rapporti delle varie arti con la spiritualità, con l'esoterismo, diciamo, un tema molto, molto vasto, molto vago, se vogliamo, ma magari riusciamo a tirar fuori qualche suggestione, qualche idea che può venire utile, no? Chi ti ascolta.
Sì, perché sicuramente, almeno nel passato, i grandi artisti hanno avuto a che fare con le scienze dell'esoterismo.
Sì,
cioè io lo percepisco questo fatto, lo vedo nella meraviglia delle loro opere.
Sì, certamente. Ma il fatto è proprio quello, viene prima l'arte o l'esoterismo? In un certo senso è una domanda che potrebbe non avere senso, perché le due cose si identificano. Se noi andiamo all'origine della tradizione indiana, per esempio, troviamo i Veda, che non è altro che innografia, innorgia sacra, no? Il Corano, testo poetico, nella Vesta degli Zoroastriani ci sono le gatta, che sono degli inni, anche belli alcuni, no? Nella Bibbia c'erano i salmi, eccetera, quindi la stessa struttura, diciamo, del testo sacro ha dei tratti evocativi che ricordano sicuramente l'impressione che dà l'arte. Quindi io direi questo, che il termine esoterismo in qualche modo viene introdotto, ma insomma esoterismo o termini analoghi, per esempio c'è un termine che anche molto interessante, che sarebbe acromatico, vuol dire che si riceve solo dall'udito, no? Quindi comunque viene introdotto questo termine per indicare quel tipo di comprensione che rispetto a un testo solo qualcuno riesce ad avere. Allora, tutti i canti tradizionali antichi, più sono antichi più questo è vero, avevano una diffusione anche popolare, no? Nel senso, c'era il cantore, il narratore, il trovatore che andava in giro e presentava, oppure il predicatore, insomma, dipende, no? Presentava un depoli tradizionale, spesso ritmato, spesso cantato, eccetera. Tutti ascoltavano e poi naturalmente solo alcuni riuscivano a penetrare nella profondità di questo. Il problema qual è? È che oggi, non solo oggi, ma probabilmente in parecchi periodi della storia, succede che arte e spiritualità si dividano. Oggi è quasi scontato che siano divise, che non siano la stessa cosa. In realtà, secondo me, è sbagliato. Cioè, l'arte dovrebbe essere, per essere realmente efficace, realmente utile, dovrebbe coincidere con un'ispirazione spirituale. Oggi invece c'è l'abitudine, insomma, di avere una grande passione per autori che di spirituale proprio non hanno niente, no? Magari più che altro si occupano di di descrivere la distruzione, la decadenza, non so, stati della natura umana pieni di brutture, insomma, no? Quindi a volte con ragioni anche giustificate, non so, mi ricordo una descrizione dell'antisemita che dava Jean-Paul Sartre, molto efficace, però anche molto deprimente, se vogliamo.
Beh, sì, Sartre, sì, con Sartre sì, sprofondiamo un po' nei nostri giorni peggiori.
Poi soprattutto adesso. Comunque, il fatto è che un po' va bene, nel senso che è anche giusto che venga rappresentata la natura umana nei suoi aspetti più incarnali, però bisognerebbe sempre tenere conto che l'arte ha proprio un altro destino, cioè quello di proporre, come dire, di incrementare la percezione di chi ascolta, di chi canta, scrive, cercando di allargare le sue prospettive, no? Questo spesso non succede. In molti casi oggi l'arte è semplicemente un fatto di narcisismo totale, cioè l'autore, l'artista ascolta, dipinge, fa, canta solo per se stesso, solo per ottenere una fama personale, del contenuto se ne frega assolutamente. Questo è chiaramente quello che io chiamo una decadenza.
La decadenza, sì, certo. E in questo poi, secondo me, c'è la divisione tra l'esoterismo e la spiritualità nell'arte.
E quando la divisione si attua, perché la divisione non sarebbe fondata, nel senso che se non c'è spiritualità non c'è alcun esoterismo. Il fatto è che il termine esoterismo viene poi usato per indicare qualche cosa di segreto indipendentemente dal contenuto, quindi è un po' un problema di confusione anche linguistica, no?
Sì, sì.
Quindi bisogna capirsi, perché per me esoterismo è sottolineo interiore, quindi se uno non si sviluppa spiritualmente non possiede alcun esoterismo, però per altri esoterismo significa avere le indicazioni, non so, per fare un certo rituale, ottenere una certa cosa, eccetera, o per altri, insomma, il trucco per ottenere successo, cose del genere. Quindi bisogna capirsi, perché il problema è che quando ci si confronta con i propri simili, ognuno usa il linguaggio a modo suo. Quindi bisogna prima di tutto capire chi hai di fronte e adattare un po' il discorso a chi hai di fronte. L'arte di per sé, che lo vediamo nelle sue espressioni migliori, pensiamo, non so, a Dante, a Rumi, a Tagore, no? Ai mille Kabir, ai mille personaggi che hanno veramente arricchito l'umanità, ha un grande vantaggio. Io parlo soprattutto dell'arte letteraria, che conosco meglio, ma si potrebbe fare la stessa cosa con la musica, insomma, no? con la pittura, eccetera. Il grande vantaggio dell'arte è che uno suscita stupore, che, come abbiamo detto già diverse volte nelle puntate passate, è la principale fonte di conoscenza. Quindi l'arte allarga lo spirito, allontana dal quotidiano in un certo senso, o meglio, lo riveste di significato, lo amplia, lo densifica, no? Quindi permette di introdurre nella propria esistenza quotidiana una dilatazione dello spirito, quella dilatazione dello spirito che alla fine è quello che crea il nostro corpo di gloria, tanto per connettersi sempre al problema del post-mortem, no?
Sì, infatti ti stavo appunto facendo la domanda: come colleghiamo la gloria di Dio con l'arte? Ecco, tu ci sei arrivato da solo, infatti.
Ci sono arrivato da solo. È sempre come il concetto della terra come gloria di Dio.
Sì.
Allora, la terra è un luogo pieno di violenza, pieno di aggressività, eccetera. Però, vista da un altro punto di vista, è la strada per riconoscere l'infinità, la maestà, insomma, dei disegni divini. Soprattutto se ci si rende conto, perché questo è un passaggio che bisogna fare, dei propri limiti. Proprio i limiti cognitivi, non solo fisici, no. Noi
quindi
dobbiamo capire
scientifici, i limiti scientifici, ecco.
Sì, ma cognitivi anche nel senso che noi dobbiamo capire che noi non abbiamo la mente per conoscere il mondo, ma abbiamo la mente per metterci in relazione con Dio. Nel nostro processo di relazione con Dio c'è anche la conoscenza del mondo, ma in quella misura che ci può venire utile. Noi non possiamo impiegare tutta la vita nell'acquisizione di conoscenze che non ci servono a nulla solo perché mantiamo la conoscenza.
Aspetta, Dario, aspetta un attimo.
Sì.
Ma tu stai dicendo l'esatto contrario di quello che dice la scienza. Cioè, la scienza dice che noi non possiamo conoscere Dio, possiamo conoscere il mondo, e quindi ci fa la formuletta e ci spiega come funziona.
Come? Esattamente il contrario. Possiamo conoscere Dio perché la conoscenza di Dio è una grazia che ci può pervenire. Non possiamo conoscere il mondo perché non ne abbiamo le capacità. E i due modelli lì effettivamente vanno in conflitto, non è che sia tanto. Questo non significa disestimare la conoscenza. Perché non si disestima la conoscenza anche scientifica? Perché qualunque processo di acquisizione di conoscenza permette di raffinare la mente, lo strumento critico, l'autoconoscenza, no? Perché con gli stessi criteri, la stessa facoltà di verifica, no? La capacità di verifica che tu applica la scienza, se affronti te stesso, anche lì ti poni dei problemi e magari raggiungi delle soluzioni. Quindi il metodo è sempre il medesimo. Il problema è che la base della conoscenza spirituale esoterica è fondamentalmente etica, ed è lì che casca l'asino, come si dice. Perché se un ricercatore scientifico crede di poter vivere la propria vita a compartimenti stagni, ovvero sia da una parte c'è la scienza e dall'altra parte c'è la tua vita quotidiana dove lui fa le cose anche più stupide del mondo, e questo non funziona. Funzionerà nel senso che lui raggiungerà con gli esperimenti tutta una serie di cose, delle conoscenze, ma queste conoscenze non saranno mai risolutive del tuo problema personale. Detto chiaramente, non migliorerà la sua situazione quando lui morirà, ecco. Quindi il metodo va bene, la scoperta scientifica va bene, però ci si deve uno porre il problema di come viene poi utilizzata quella scoperta scientifica, perché io non riesco a ritenere utile una persona, per esempio, che dedichi la sua vita a costruire armi di nuova generazione, insomma, no? Una persona del genere fa parte di quello che i cabalisti chiamano l'altra parte, la Sitra Achra, cioè il reparto, diciamo, il regno della distruzione, del male, no?
Sì.
Magari non se ne rende conto, quindi può anche uscirne, magari, ma tolti tutti i problemi, diciamo, gli aspetti personali, a volte scusabili, a parte questo, lui di fatto fa parte di un aspetto distruttivo del mondo. Il problema della foto tra scienza e spiritualità è che spesso chi ne parla non ha ovviamente chiaro il rapporto, un po' per colpa di tutti, perché voglio dire, anche l'atteggiamento dei religiosi, dei leader religiosi, no? È spesso fonte di grande confusione, perché da un lato affermano l'utilità della scienza, dall'altro cercano di usarlo come strumento di dimostrazione di quello che loro sostengono, nella cosiddetta teodicea, no? Cioè pensare che con gli strumenti della scienza si possa dimostrare la realtà dello spirito. Questo io credo che sia una beata illusione, cioè, no? Oltretutto è una perdita di tempo, perché nessuno crederà mai, perché lo convinci con un ragionamento argomentato. Si crede perché c'è un un bonum Dei, cioè un dono di Dio che a un certo punto ti convince. Segue tutte le altre vie, diciamo, la spiritualità, anche le
cose
che poi la stessa cosa. Quindi, da un lato il metodo può essere simile, dall'altro, se non c'è qualcos'altro dentro il metodo che spinge a utilizzare le conoscenze per raggiungere la conoscenza di se stessi, insomma, quella di Socrate, si fa tutto molto dispersivo, insomma, no? Quindi in questo cosa c'è? L'arte, siamo lì ai confini, no? Perché l'arte, da un lato, molti artisti oggi ritengono che l'arte sia autonoma sia dalla scienza che dalla religione, dalla spiritualità. Anche qui siamo sempre in una inutile divisione, perché l'arte, se è sincera, cioè se è ispirata, non può prescindere né dall'uno né dall'altro, però in una visione del mondo in cui le tre cose effettivamente coincidono, che non è quella corrente oggi, quindi il problema esiste. Di fatto gli artisti oggi molto spesso sono di terribile narcisismo, lo può constatare continuamente, no? Se sono fatte le debite edizioni.
Sì, sì, è tutto, tutta una questione di audience, sì.
Sì, ma poi è proprio effetto della loro dissociazione, cioè non... se tu interpreti l'arte come un mestiere, non funziona, cioè l'arte è un destino, insomma, no? Quindi... nasce con una certa capacità, un certo talento, no? Si direbbe in termini evangelici, ed è il suo compito sviluppare questo talento. Svilupparlo non significa corromperlo, però significa sviluppare il talento mentre che uno sviluppa te stesso, e quindi come tale renderlo coerente mentre diventa noi stessi coerenti, no? Questo è purtroppo la situazione è forse non più grave che sia, forse è sempre stata grave, non lo so, perché tu ti rivolgi in giro, no? Guardi e non è per niente chiaro tutto ciò, cioè da un lato c'è il potere religioso che così viene percepito, il controllo religioso, no? che usa argomenti stanti. Dall'altro c'è l'artista che pretende di imporre una percezione del mondo al di là di ogni logica e di ogni utilità spirituale. Dall'altro ancora c'è lo scienziato che crede di essere giustificato per il semplice fatto di essere tale. Non c'è sintesi, non c'è il sé, ecco. Il sé è scritto in tre, scritto in una marea di personaggi. Quindi questo è un grosso errore. Se uno legge viceversa, non so, Dante, per dirti, no? Dante, sì. Tenendo conto che scriveva nel 300, beh, in Dante c'è la scienza, c'è la ricerca di Dio, c'è la psicologia, c'è l'etica, c'è tutto, no?
Sì, è vero, è proprio una raccolta di tutto lo scibile umano del tempo, di quel tempo.
Esatto, e poi c'è anche l'elaborazione linguistica, no? Perché Dante crea proprio una lingua, utilizza parole provenzali, latine, ebraiche, di tutto, no? Quindi c'è una grande energia in Dante, una grande energia che assembla e crea una visione del mondo, e ha incontrato poi a presa anche le sue fonti, perché il paradiso, l'inferno, il purgatorio di Dante arrivano da visioni medievali, da altri testi, per cui forse qualcuno ha ipotizzato testi islamici, no? Quindi non solo, perché ci sono visioni di Tundalo, di San Patrizio, eccetera, classiche, no? Il sogno di Scipione. No? Quindi c'è tutta una serie di origini colte, ma anche una grande capacità di reinterpretazione. Ecco, l'uomo spirituale, anche senza essere Dante, deve prendere gli elementi che ha lui nella sua vita a sua disposizione, se è un artista, quelli artisti non lo è, altre cose, e trasformarli, assumerli, trasformarli, utilizzarli. Quelli che non gli servono li deve lasciar perdere, quelli che gli servono deve utilizzarli per la sua crescita personale. Utilizzo questo termine con qualche limitazione, perché crescita personale è usata da un sacco di santoni, insomma.
Sì, lo uso anch'io.
Crescere il portafoglio più che gli altri.
Anch'io lo uso.
Sì, ma si usa perché sono terminologie, come esoterismo. Cioè le terminologie sono tutte uguali. Appena uno usa un termine nuovo, gli altri glielo copiano. E la situazione non è meglio di prima, no?
Certo.
E dicono, quando che non ha creato tutto un lessico e ha poi teso di imporlo al mondo dell'esoterismo, eccetera. Cos'è successo? Succede che la generazione dopo, o anche mentre lui viveva, ha cominciato a usare i termini a cui lui aveva dato un preciso significato, in tutt'altro significato, per cui c'è una confusione incredibile, no? I milanesi sono una volta delle stupidaggini tali che fanno la brividire.
Sì, sì, oggi è proprio una Babilonia.
Ma sì, sì, ma questo è un processo automatico, non si riesce neanche a evitarlo, è l'enigma del mondo. Cioè tu hai dei materiali eccezionali a portata di mano e anche dei materiali scadenti. Nessuno riesce a usare solo i materiali eccezionali, ha i suoi limiti, vede quel che vede, no? Chiunque di noi, e quindi un po' per volte. Poi dipende dall'intento, in base al tuo intento, al tuo intento fondamentale, troverai cose più utili o meno utili, o a volte quelle meno utili diventano utili, no? Perché tutto sta a vedere, no? Un incidente grave, però se tu lo analizzi bene può esserti utile. Mille sono le giravolte della psiche e della storia, no? Quindi chi lo sa cosa succede, però di fatto quello è, cioè, o uno finalizza la propria percezione e mettiamoci dentro la conoscenza, mettiamoci dentro la fruizione dell'arte, eccetera. Bisogna sintetizzare. Allora la scienza moderna cosa fa? Parcellizza sempre di più, non può far diverso, perché volendo entrare nelle conoscenze dell'infinitesimale, dell'infinitesimo, nella dissezione dei modelli universali, eccetera, non può che diventare sempre più specifica. Questo metodologicamente potrebbe venire utile, ma applicato in altro contesto non funziona, se tu non puoi fare la stessa cosa verso la conoscenza interiore, no?
Sì, non si può parcellizzare lo spirito.
No, tu devi avere tutto un altro atteggiamento, devi rivolgerti al sé, a Dio, chiamalo come ti pare, confidando che questo polo a cui ti rivolgi a un certo punto abbia, come dire, un effetto, potremmo definirlo magnetico, ecco, che magnetizzi tutta la tua esperienza, che trasformi i tuoi interessi, la tua vita, quello che tu sei. Quindi tu devi affidarti completamente al polo che hai scelto di perseguire. Non so, usando i miti medievali, non so, tu devi pensare al castello del Graal, no? Allora, è lì che vuoi arrivare, non vuoi arrivare in un teatro delle ombre, vuoi arrivare al castello del Graal. Tutto si finalizza per quello, non farai le cose che non ti sembra che servano a questo e così via. Quindi, finalizzato lì, tutto ciò giocherà organizzando la tua esperienza. È così che va, cioè, anche il santo, no? Noi abbiamo l'idea dei santi come grandi asceti, con fatica, tutta una serie, una vita difficile, eccetera. Ma non è proprio così, perché il grande asceta riesce a essere un grande asceta perché a un certo punto tutto il resto che gli altri apprezzano per lui non ha più nessun significato, quindi non gli fa più alcun problema abbandonarlo, perché semplicemente non gli farà nessun piacere, no? Quindi bisogna cambiare, perché se uno constata delle evidenze di natura spirituale, tutto il resto perde molto di interesse, addirittura si può atterrare, no? Dipende un po' dal suo livello, no? Quindi non è ignoranza neanche questa di far fatica, è proprio solo questione di interpretare le cose in modo tale da riuscire a tirare fuori il tuo nucleo luminoso, chiamiamola così, la tua anima priva di impurità, ecco, questo Dio permettendo, insomma.
Sì,
è un po' allargato, no?
Sì, però siamo rientrati in contatto con il trapasso, perché l'asceta che abbandona dal punto di vista di interesse sociale questo mondo materiale è pronto per passare.
Ma sì. Sì, ma è pronto per passare perché in realtà il mondo in cui è ha già perso molto, molta presa, no? Quindi il distacco è più semplice sicuramente.
Sì.
Ma non è una cosa, cioè, in qualche misura ognuno di noi la può sperimentare. Quello che ci impedisce di sperimentarlo è la nostra, come dire, incredulità, non lo so. Non è che è difficile, è difficile crederci, insomma, no? Quindi
sì, però ogni tanto anche a me mi viene la voglia di abbandonare tutte le, come dire, cioè, per esempio stamattina ho avuto come un'idea, e se mi cancellassi dal mondo digitale?
Ma bastasse, non lo so.
Sarebbe solo
questo, perché nel mondo digitale comunque ho trovato diverse chiavi.
Certo.
Che io non vivendo abbastanza isolato, insomma, no? In una città, Torino, che ha fama di città magica, eccetera, ma in realtà dove io ho incontrato ben poche persone davvero interessanti, per cui sono pochi i rapporti che coltivo qua, quindi diciamo l'internet, il mondo digitale, eccetera, mi ha permesso di stabilire delle relazioni che altrimenti non avrei avuto. Poi intendiamoci che il mondo fosse diverso, perché io l'avrei stabilito comunque, no?
Certo.
No, io non mi sento di dire mi tolgo, eccetera, perché allora non so, non parlerei neanche più con la detrattaria, no?
Sì, sì, infatti, è chiaro.
Nel 2000 avevo i cassetti pieni di carta, dico faccio un sito, ce li metto sopra, no? Poi altri hanno collaborato, eccetera.
Certo.
E tutto ciò ha creato uno scambio, un chiarimento anche, no? Perché sono talmente tante le fonti. È chiaro che se il mondo non fosse così pieno di informazioni, soprattutto di informazioni, il problema sarebbe diverso. Perché tu a quel punto avresti meno informazioni e dovresti agire con quello, ma tutti farebbero lo stesso. Quindi forse ci sarebbe una selezione dell'informazione, forse. Attualmente non è così, attualmente è tutto sovraccarico di informazioni, il 90% delle quali non vale nulla. Quindi per acquisire, come dire, un metro di giudizio, devi comunque confrontarti, altrimenti pigli e vai a comprarti il catalogo di Macro, che insomma, per dire, un esempio, oppure di un editore, queste cose qua, cioè New Age pure, insomma, no?
Sì, perché è quello.
Che viene diffuso di più, perché è la cosa più comoda, perché è la cosa che permette di vivere come sempre, ma poi sentirsi superiori agli altri, perché si fa qualche cosa di diverso, insomma. Insomma, quindi non so, la scelta è una scelta, noi non lo siamo, io ho moglie e figlia, quindi non posso fare la scelta, non forse non vorrei neanche, certo. Poi cosa succede in futuro chi lo sa, no? Per esempio gli Hindu hanno questo mito, questo ideale per cui dopo una certa età l'uomo abbandona tutte le...
Dicevano a 50 anni il bramino.
Esatto, il bramino, soprattutto con i bramini, che si ritira nelle foreste, no? Però qua manco ci sono le foreste, no?
Infatti non abbiamo neanche le foreste, vero.
Vabbè, troviamo i boschi, ma insomma, poi vai lì, e non è che questo automaticamente, perché non c'è quel modello culturale. Mi viene in mente quando c'erano gli stiliti, no? Allora, gli stiliti, quelli che i monaci che gli eremiti sulle colonne, hanno questi grossi pilastri in Oriente, dove era invalsa da Simeone Spirita in avanti, si vedeva che qualcuno andava lì e stava tutto il tempo seduto su questa colonna e veniva venerato dai cristiani che vedevano questa scelta, eccetera. Hanno cercato di fare la stessa cosa in Gallia e sai che è successo? Che li hanno buttati giù, perché non c'era il contesto culturale, la gente vede le cose diversamente, no? Quindi purtroppo anche la scelta in realtà non può fare a meno di considerare dove vive e cosa ha intorno. Può viceversa cercare di staccarsi dal contingente e di contattare la realtà, no? Quindi che la chiami Dio, che la chiami Tao, che la chiami...
Certo. Bene, Dario, e penso che abbiamo dato una bella, botte di un bel racconto. Non mi va di chiamarlo che abbiamo dato delle conoscenze, neanche dell'informazione, dei contenuti interessanti. Ecco, chiaramente.
Un buon racconto, ecco, può essere utile.
Chiaramente messo in un modo molto semplice, molto fruibile, apprezzabile da molti. Ecco, questo è importante, che le cose di cui ci parli sono veramente espresse in maniera semplice. E quindi penso che stiamo facendo un bel lavoro spirituale da questo punto di vista.
Io spero di sì, spero che molti capiscano, perché fondamentalmente i concetti spirituali sono semplici,
sì.
Tante volte è difficile comprenderli perché ci sono delle resistenze chiare, no?
Certo, sì, infatti.
Non c'è nessuno come l'artista che crea resistenze, perché purtroppo la quantità, l'artista essendo poco valutato nel mondo attuale, perché al di là di taluni che emergono, gli altri sono frustrati dai fatti, no?
Sì.
Sviluppa un notevole narcisismo anche di compensazione. Quindi il narcisismo di compensazione gli toglie il senso del limite, e purtroppo sono meccanismi automatici di cui è difficile liberarsi, no? Quindi bisogna avere la pazienza di accettare quel che viene, di continuare a ritenersi artisti, non è che uno deve smettere di esserlo, di continuare a esserlo, ma di fregarsene di cosa diavolo gli altri pensano di lui o cose del genere, perché tutto ciò è tutto pura perdita. Quindi se uno è un artista deve continuare a fare quello che deve fare, cercare di crescere umanamente, comunicare quando può, quando gli altri vogliono, senza imporre se stesso, perché diventa una roba insopportabile. Comportarsi da uomo, insomma, l'essere umano, da uomo, da donna, però arricchendo il mondo.
Arricchendo il mondo, quindi arricchendo quello che ci sta intorno. Bene, grazie Dario, veramente sono contento di aver partecipato a quest'altra trasmissione. Ricordiamo che Esoterismo e dintorni con Dario Chioli, tutti i martedì alle 18 e in replica il mercoledì successivo alle 10 e alle 21. Grazie a chi è stato con noi, buona serata. Ciao Dario.
Ciao a tutti.
Ciao.